mite che non sono la tua. Donne sulle onde dell'oceano di Bianca Pizzorno.
Parigi, negli anni del trionfo del romanticismo, tutti gli intellettuali frequentavano il salotto della contessa de Merlin, nata Mercedes Santa Cruz y Montalvo. Mercedes era arrivata nella capitale francese nel 1815, fuggendo da Madrid con l'esercito francese in rotta dopo la sconfitta di Giuseppe Bonaparte, il fratello che Napoleone aveva nominato re di Spagna dopo aver detronizzato i Borbone. Una fuga rocambolesca, in carrozza, con una bambina ancora lattante e una balia dispettosa, attraverso un paesaggio di morte e rovine che Goya avrebbe immortalato nei suoi Disastri della guerra. Goya, anni prima a Madrid, era stato maestro di disegno della giovanissima Mercedes, in casa di sua madre, la bellissima cubana Teresa Montalvo y O'Farrill. Anche Teresa a Madrid aveva un salotto, frequentato dagli intellettuali progressisti spagnoli, che per le loro idee ispirate all'illuminismo venivano chiamati afrancesados. Anche Teresa era contessa. Avendo sposato a Cuba a soli 12 anni, il quindicenne Joaquín di Santa Cruz y Cárdenas, terzo conte di San Juan de Jaruco. I giovanissimi sposi appartenevano a due delle più antiche e importanti famiglie cubane, nobili spagnoli installati nella colonia d'oltremare dai primi tempi della scoperta delle Americhe. Vivevano a La Habana, erano ricchi, possedevano terre e schiavi che le coltivavano, zuccherifici e importanti parentele sull'isola e a corte nella madrepatria, come veniva chiamato il Regno di Spagna. Molti anni dopo, a Parigi, la figlia scriverà nelle sue memorie che i genitori adolescenti
non provarono alcuna contrarietà quando seppero che era una femmina. Se fossi nata a due genitori meno giovani, i pregiudizi del mondo avrebbero fatto desiderare loro un maschio e l'esperienza della vita li avrebbe fatti temere per la felicità della figlia.
Come d'uso, la bambina veniva allattata da una schiava di colore. Perciò, quando solo pochi giorni dopo la sua nascita i genitori dovettero partire per l'Italia, dove un ricchissimo parente in punto di morte li avrebbe diseredati se non li vedeva al suo capezzale, non ci fu alcun problema per la giovanissima madre che giocava ancora con le bambole. Come una bambola, la neonata venne sistemata con la balia in casa della nonna di Teresa, bellissima e prolifica nobildonna.
Dopo aver cresciuto 11 figli e consolidato la loro fortuna, ora viveva circondata dall'amore e dal rispetto di coloro che le erano vicini. Ricordo di aver assistito a casa sua a riunioni di famiglia in cui si contavano in linea diretta 95 persone e io ero l'ultimo anello della catena.
Mercedes, che la adorava, la chiamava mamita. I genitori dovevano star via solo pochi mesi. Invece la madre non tornò mai a Cuba. Andò a vivere a Madrid, dove ebbe altri due figli a cui dedicò tutte le sue cure. Il padre tornò soltanto dopo circa 8 anni. E nel frattempo Mercedes crebbe come una piccola selvaggia nella casa della bisnonna, dove tutti la coccolavano per compensare l'assenza dei genitori, ma nessuno la educava, perché mamita non permetteva a nessuno di rimproverarla o costringerla. Imparò da sola a leggere e a scrivere, ricevette da una zia qualche nozione di grammatica francese e soprattutto non imparò la buona educazione formale necessaria per vivere nell'ambiente aristocratico ed elegante al quale apparteneva. Quando il padre tornò a La Habana, peggiorò la situazione prendendo con sé la bambina di 8 anni e affidandole il ruolo di padrona di casa. In pratica Mercedes poteva fare tutto quello che le saltava in mente. A casa di mamita la bambina aveva conosciuto solo gli schiavi domestici. Gli schiavi del padre invece lavoravano nella produzione dello zucchero e venivano trattati crudelmente. La piccola Mercedes non poteva fare a meno di riflettere come scriverà da adulta.
Ricordo quanto avessi in orrore la schiavitù e, cosa che apparirà sorprendente, quanto a 8 anni sentissi già che la distanza immensa tra il padrone e lo schiavo non era naturale. C'era qualcosa di violento, di forzato, di mostruoso in quel dominio. La visione di quei poveretti costretti a un'esistenza di continua sottomissione ha suscitato in me per il resto della mia vita una tenace avversione a costringere la volontà altrui, anche nelle cose di poco conto.
Probabilmente nessuno le aveva raccontato della rivolta dei neri di Haiti, avvenuta quando lei aveva 2 anni, e delle atrocità che gli schiavi ribelli avevano compiuto sui padroni bianchi per poter fondare una loro repubblica indipendente. Forse quando aveva 6 o 7 anni, Mercedes aveva conosciuto uno strano signore tedesco, ospite dei suoi parenti, di nome Alexander von Humboldt, che si interessava moltissimo alla natura dell'isola, alle piante, agli uccelli, ai fiumi e alle montagne. Ma non poteva sapere che quel signore studiava anche l'economia e la società degli isolani e che, tornato in Europa, avrebbe scritto un libro molto severo nei riguardi della schiavitù, attirandosi l'accusa di ingratitudine da parte di quei proprietari che tanto generosamente lo avevano ospitato. Al padre, che d'ora in poi per un nuovo incarico avrebbe fatto la spola tra L'Avana e Madrid, sarebbe piaciuto portare con sé la primogenita a conoscere la madre e i fratelli, ma aveva deciso di farla sposare a Cuba e temeva che in Spagna Mercedes avrebbe preso abitudini e sviluppato esigenze e desideri poi difficili da soddisfare sull'isola. Chi era indignata per la mancanza di educazione della nipote dovuta all'indulgenza di mamitta era la nonna paterna. Quando pochi mesi dopo Don Joaquín dovette tornare a Madrid, la bambina venne messa in convento. Lei stessa ci racconta della sua reazione incredula davanti alla severa disciplina delle religiose, che oltretutto volevano convincerla a farsi suora anche lei. Resistette soltanto pochi giorni, poi evase come una prigioniera dal carcere, infilandosi nello stretto pertugio attraverso il quale le suore ricevevano la comunione. Scalza e in camicia da notte se ne andava allegramente per le vie notturne dell'Avana, convinta di poter tornare a vivere con mamitta, ma non le fu permesso. Venne affidata per qualche tempo a un'altra parente più severa, in attesa di lasciare l'isola. Il padre, infatti, si era deciso a portarla con sé a Madrid. Partirono in aprile, scortati da una flotta di 8 velieri. Al loro arrivo a Cadice, la natura della Spagna sembrò triste e incolore alla bambina, abituata ai paesaggi lussureggianti dei tropici. E più avanti, quando arrivò l'inverno, che lei conosceva solo dai libri, addirittura se ne ammalò. Venne invece affascinata dalla figura della madre, giovane, bellissima, elegante e raffinata. Nelle memorie di Mercedes non si legge una sola parola di rimprovero per il lungo abbandono, semmai un po' di invidia e gelosia per la sorella e il fratello che erano cresciuti accanto alla madre. In quel tempo viaggiava per la Spagna una stravagante aristocratica inglese, Lady Holland, che aveva tradito e poi ottenuto il divorzio da un anziano marito noiosissimo per sposarne uno bello, intelligente e più giovane di lei. Costei, nel suo diario di viaggio, avrebbe scritto di Teresa Montalvo, io Farril:
c'è qui una bella abanera, estremamente voluttuosa, che vive dedicandosi completamente alla passione d'amore.
Un pettegolezzo. Chi fosse il suo o i suoi amanti all'arrivo di Mercedes non lo sappiamo, e non ci risulta che Don Joaquín manifestasse gelosia. Mercedes aveva 11 anni, ma come scriverà nelle memorie:
avevo già raggiunto l'altezza attuale e, benché molto sottile, ero formata come lo si è a 18 anni. La mia carnagione creola, i miei occhi neri e vivaci, i miei capelli così lunghi che facevo fatica a raccoglierli, mi conferivano un vago aspetto selvaggio in sintonia con le mie disposizioni morali. Sapevo a stento leggere e scrivere, ma discutevo con disinvoltura e spesso con pertinenza delle cose più disparate. Straordinariamente vivace e appassionata, ignoravo la necessità di reprimere le mie emozioni, tantomeno quella di nasconderle. Ignoravo la dissimulazione.
Racconta anche dello sgomento provato a dover mettere per la prima volta il busto e le scarpe strette alla moda. Comunque, sveglia e intelligente com'era e spronata dalla madre, verso la quale aveva una vera venerazione, non tardò a mettersi alla pari con i fratelli. Nel frattempo Napoleone sconvolgeva l'Europa. In Spagna mise in fuga i Borbone e nominò re al loro posto il fratello Giuseppe Bonaparte. Gli spagnoli afrancesados, tra i quali la madre di Mercedes, passarono dalla sua parte. La bellissima creola entrò in tale confidenza col nuovo re che tutti la sospettavano di esserne l'amante. Don Joaquín era morto durante un soggiorno a Cuba, lasciando le finanze della famiglia in pessimo stato per delle speculazioni sbagliate. Inoltre Napoleone aveva confiscato i beni coloniali degli spagnoli e le due figlie di Teresa erano rimaste senza dote. In tempi così agitati, pensava la madre, che sentiva la propria salute declinare, bisognava sposare le due ragazze. Il figlio minore era stato spedito a Cuba per cercare di salvare almeno parte del patrimonio. A Mercedes il marito lo procurò re Giuseppe. Si trattava del generale francese de Merlin, che aveva quasi 20 anni più della ragazza e che era stato appena nominato conte per meriti di guerra. Mercedes non lo aveva mai visto, ma accettò di incontrarlo.
Il suo aspetto, scrisse, mi parve freddo e severo. Mi sembrò più nordico degli altri francesi, che lo erano già molto ai miei occhi, poco abituata com'ero al colorito chiaro e agli occhi azzurri. Per il resto era un bel militare, portava a meraviglia la sua divisa da ussaro, mi parve semplice e naturale nei modi, sebbene un po' timido. In poco tempo il generale non tardò ad essere innamorato pazzo di me e a ispirarmi fiducia.
Accettò di sposarlo. Oltretutto lui era disposto a prenderla senza dote. Il matrimonio fu celebrato il 10 ottobre 1809. Se all'inizio Mercedes non era innamorata del maturo fidanzato, subito dopo il matrimonio ricambiò con trasporto la sua passione, come testimoniano le lettere che gli indirizzò in quei primi mesi. Fu un matrimonio felice. Il conte di Merlin non era geloso. Ammirava l'intelligenza della moglie e le permise, durante i 40 anni di matrimonio, di condurre una vita pubblica indipendente, di ricevere chi voleva nel suo salotto, di frequentare artisti e donne chiacchierate come George Sand, di viaggiare, di cantare in pubblico, anche se solo per cause benefiche. Mercedes gliene fu sempre riconoscente.
Il cuore buono e nobile di mio marito, scriverà nelle sue memorie, non si smentì già mai. Egli seppe circondarmi di cure e di tenerezza quando ancora vivevo felice tra i miei, e quando le circostanze mi separarono da parenti e amici, gettandomi in una terra straniera, la mia felicità costituì per lui una sacra missione. Mai mi vennero meno il suo affetto e il suo appoggio.
Pochi mesi dopo il matrimonio morì la madre di Mercedes. Nel 1812, l'anno in cui la stella di Napoleone cominciò a declinare con la sfortunata campagna di Russia, Mercedes mise al mondo la prima figlia. La giovane madre, che avendo letto Rousseau ci teneva moltissimo ad allattarla, non poté farlo e dovette prendere una balia. Gli spagnoli intanto si erano ribellati e Giuseppe Bonaparte dovette fuggire e rifugiarsi in Francia. Anche Mercedes e il marito dovettero fuggire. Parigi accoglieva con poco entusiasmo i rifugiati che in qualche modo erano stati legati a Napoleone, ora in completa disgrazia. I Merlin nei primi tempi rimasero in disparte, anche perché Mercedes era incinta del secondo figlio. Il terzo nacque 2 anni dopo. Mercedes però era così affascinante che col tempo gli intellettuali e gli artisti parigini, incuriositi da quella bellissima creola che aveva oltretutto una magnifica voce da soprano, la accolsero come una di loro. Erano gli anni di cui racconta Balzac nella sua Comédie Humaine, e Balzac stesso diventò amico di Mercedes. Le dedicò 2 romanzi e scrisse di lei.
Aveva un colorito bianco e caldo come quello dei creoli e un viso pieno di dettagli spirituali.
Descrivendola a Juliette Récamier, Chateaubriand la definì la più bella tra le donne. Ogni volta che Mercedes si recava all'opera, era salutata con ammirazione. Le signore copiavano i suoi abiti e le sue pettinature. Nel suo salotto, scrive il biografo Salvador Bruno,
banchieri e arrivisti si mescolavano con nobili di antichissima stirpe e con aristocratici germogliati all'ombra del manto napoleonico. Vi accorrevano membri illustri della vita politica ed economica e figure rilevanti delle arti e delle lettere. Scrittori e artisti francesi fecero della casa un punto di riunione. Lord Palmerston, il generale Lafayette, il conte d'Orsay partecipavano alle sue feste e riunioni. Celebrità del mondo letterario come Victor Hugo, Musset, Lamartine innalzavano le insegne del romanticismo trionfante e facevano sentire le loro voci veementi nella casa della bella creola. Lì Rossini interpretò molti dei suoi pezzi famosi. Lì iniziò la sua carriera artistica la famosissima Maria Malibran, il cui padre Manuel Vicente Garcia era stato maestro di canto della contessa.
Mercedes infatti coltivava la sua bella voce studiando con i migliori maestri. Naturalmente, essendo una nobildonna, non poteva esibirsi nei teatri come una cantante di professione, ma il nascente spirito patriottico, esaltato dal romanticismo, le permetteva di contribuire con la sua voce alla difesa di nobili cause. Cantò a Ginevra e poi a Parigi, in due serate dove si raccoglievano fondi a favore dei patrioti greci che combattevano contro i turchi. A Parigi la accompagnavano al piano Rossini e Chopin. Cantò a favore dei patrioti polacchi alla presenza del vecchio generale Lafayette. Cantò anche per cause umanitarie, per gli alluvionati di Lione, per le vittime del terremoto in Martinica. Il momento culminante delle splendide feste che il duca di Orleans, Luigi Filippo, capo dell'opposizione contro Carlo X, offriva al Palais Royal, era quando la contessa di Merlin cominciava a cantare. Sembra che all'uscita di tali feste si sentisse gridare per la prima volta «Abbasso i Borbone!». Da giovane, durante il suo esilio, Luigi Filippo era stato per un anno a L'Avana ospite dei parenti di Mercedes. Quando, dopo la rivoluzione di luglio del 1830, salì al trono, insignì la bella creola della Legion d'Onore. Ma essere ammirata per la bellezza e per la voce non bastava a Mercedes. A 42 anni pubblicò un delizioso libro di memorie, I miei primi 12 anni. Non lo firmò. Erano poche copie destinate agli amici. Lo scrisse in francese, come tutti gli altri suoi futuri libri. Anche il secondo, la storia infelice di una monacazione forzata, uscì anonimo. Ma quando nel 1836 Mercedes dette alle stampe i ricordi e memorie di Madame la Contessa di Merlin pubblicate da lei stessa, ricordi di una creola, mise il proprio nome nel titolo. Scrisse poi diversi romanzi di ambientazione parigina e una biografia di Maria Malibran che purtroppo è andata perduta. Prosper Mérimée, a cui spesso Mercedes sottoponeva i suoi testi per consigli, non era entusiasta, ma i lettori la apprezzavano. E con la scrittura Mercedes, una volta rimasta vedova e in cattive condizioni economiche, sperò di poter migliorare le proprie finanze. Forse mal consigliata dal suo segretario e collaboratore, uno strano tipo di intellettuale avventuriero, più giovane di lei di 10 anni, un arrampicatore sociale che, morto il marito, non tardò a diventare il suo amante. Erano passati 38 anni da quando Mercedes aveva lasciato Cuba senza più tornarci, però aveva mantenuto rapporti epistolari con alcuni intellettuali di laggiù che viaggiavano e venivano a trovarla a Parigi. Decise di tornare nell'isola natale e di raccogliere materiale per scrivere un libro su quella terra esotica. Pensò che sarebbe stato un successo internazionale. Così, il 16 aprile 1840, salpò da Bristol a bordo della prima nave a vapore che attraversava l'Atlantico. Con scarso entusiasmo, preferiva le navi a vela, a suo dire più poetiche. Dopo una quindicina di giorni, la nave arrivò a New York, dove Mercedes si fermò una settimana per poi ripartire verso L'Avana, questa volta su un romantico veliero, come scriverà da bordo alla figlia.
Tu incanteresti al vedere dalla sponda la grazia e l'eleganza della nostra nave, decorata dalle bandiere del Gran Pavese, con le vele spiegate e i cordami ben tesi, che scivola veloce e felice sul mare azzurro come una fanciulla che va al ballo.
A L'Avana si fermò meno di 3 mesi, ricevendo accoglienze piene di entusiasmo. I poeti locali scrivevano versi in suo onore. I suoi concerti erano frequentatissimi. Parenti e amici si disputavano l'onore di accompagnarla in escursioni campestri e le fornivano materiali per il suo libro. Mercedes tornò in Francia il 25 luglio e subito si mise a scrivere di quanto aveva visto e ascoltato. Nelle sue intenzioni doveva trattarsi di un'opera ambiziosa nella quale avrebbe presentato lo stato politico, sociale ed economico della colonia spagnola in America, che aveva acquistato negli ultimi decenni un'importanza sempre maggiore grazie soprattutto alla coltivazione dello zucchero, di cui era diventata la maggior produttrice al mondo. Zucchero prodotto col lavoro degli schiavi. Uno dei temi di cui Mercedes aveva discusso con i ricchi parenti era appunto quello della schiavitù. Il 1 giugno del 1841 pubblicò sulla Revue de Deux Mondes un'anticipazione del libro, un breve saggio intitolato Gli schiavi nelle colonie spagnole. E qui la nostra eroina ci delude, rinnegando quanto scritto 10 anni prima nelle memorie della propria infanzia, quando la schiavitù le faceva orrore. Nell'articolo del 1841 Mercedes si dichiara fieramente nemica dell'abolizionismo.
Niente è più giusto dell'abolizione della tratta, scrive. Niente più ingiusto della liberazione degli schiavi. Se la tratta è un abuso di forza rivoltante, un attentato contro il diritto naturale, l'emancipazione sarebbe una violazione della proprietà, dei diritti acquisiti e consacrati dalle leggi. Una vera spoliazione.
Questa presa di posizione le valse dure critiche da parte di molti e in particolare una replica di Victor Schoelker, l'apostolo francese dell'abolizionismo che era stato a Cuba e conosceva bene l'isola. Incurante delle critiche e ferma nelle sue nuove opinioni, Mercedes continuò a ordinare il materiale, aiutata dal segretario Amante, che nelle sue lettere parla del libro definendolo nostro. Nelle lettere tra i due si parla anche della comune situazione economica, disastrosa, talmente critica che Mercedes dovrà vendere uno a uno i suoi gioielli e Charles finirà per un breve periodo in prigione per debiti. Nel 1844 uscì a Parigi il libro, intitolato L'Avana. È articolato in 36 lettere, ognuna di diverso argomento, dedicate ciascuna, a secondo del tema che tratta, a illustri personaggi della cultura francese. Nello stesso anno fu pubblicata a Madrid l'edizione spagnola, intitolata questa volta Viaje a La Habana, e censurata di tutti i brani che non parlavano in modo lusinghiero dell'amministrazione spagnola, tanto che le lettere da 36 si erano ridotte a 10. Il libro non ebbe il successo economico che Mercedes sperava, come non ebbe il romanzo pubblicato subito dopo, Le Lion, che raccontava della vita galante delle aristocratiche parigine. Il fratello, che si era stabilito a L'Avana, non le pagava la sua parte delle rendite. Stretta dal bisogno, nel 1845 Mercedes affrontò un nuovo viaggio, questa volta a Madrid, dove sperava di recuperare qualcosa delle ricchezze confiscate a suo tempo da Napoleone. Ma nessuno le dette ascolto. Durante il viaggio di ritorno in diligenza, i suoi compagni, tra i quali era Prosper Mérimée, dovettero subire le sue incessanti e fastidiose lamentele. Però l'anno successivo lo stesso Mérimée scrisse a Eugenia de Montillo: «Madame Merlin si trova ad Aix-la-Chapelle».
L'ho vista qualche giorno prima della sua partenza. A 100 passi non le si darebbero più di 30 anni. Effetti miracolosi delle mantelle e dei vestiti estivi.
Povera Mercedes. Charles era scomparso dalla sua vita. L'ultimo romanzo, Il Duca di Atene, le aveva procurato soltanto litigi con l'editore. Non le restò che ritirarsi a vivere in casa della figlia in provincia, dove morirà il 31 marzo a 53 anni. Venne sepolta a Parigi, nel cimitero del Père Lachaise, accanto al marito e ai parenti di lui.
Être heureux comme un pape, j'ai un nœud pape, je suis invité. Moi qui aime traîner la savate, les belles cravates et l'oisiveté, et discuter du grand amour, cravate de velours pour toute la vie, même si la vie ça fait beaucoup, cravate au cou, à mon avis.
Viti che non sono la tua, a cura di Paola Tagliolini, regia di Ornella Bellucci.
Cravate de cuir et je me morfonds.
Potete riascoltare la puntata o scaricarla dal sito radio3.rai.it o utilizzando l'app Rai Play Radio.
Cravate à pois, cravate de soie. J'en ai ras-le-bol à la coupole, cravate au col, de boire du thé quand je préfère aller jouer. Cravate dénouée, ma chance au dé. Le mariage n'est plus à la mode, cravate en sol dans cette saison, et jamais je ne moisirai, cravate arrêt dans une prison. Alors au lieu de me morfondre, cravate de Londres, je file à l'anglaise, avec ça j'emporte vos ronds, cravate marron pour être à l'aise. Cravate à pois, cravate de soie, cravate à pois, cravate de soie. D'abord vous vous laisserez abattre, cravate verdâtre, vous me regretterez. Et puis vous serez écarlate comme ma cravate quand vous pigerez. Et moi j'aurai pris les devants, cravate au vent ainsi que le soin. Dans votre triomphe décapoté, cravate mouchetée de changer de coin. Avant que la colère ne darde, cravate moutarde son aiguillon. Et que l'on songe à m'arrêter de cravater au portillon. Cravate à pois, cravate de soie.